Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
Qualcuno bussò alla porta. La mamma di Ernesto uscì. «Scusa», disse a suo marito rientrando, «c'è il signor Cetnecki». Il sarto andò in cucina. Il signor Cetnecki era un impiegato del municipio che si faceva fare i vestiti dal signor Nemecek. Quando vide comparire il sarto, gli domandò in tono brusco: «Che ne è alla fine del mio doppio petto marrone?» Dalla camera giungevano brani del discorso del piccolo capitano. «E la tromba squilla, il campo è avvolto in una nuvola di polvere. Avanti, avanti!» «Signor Cetnecki, se lo desidera si può provare anche subito, ma devo pregarla di rimanere qui in cucina. Mi perdoni, il mio figliolo è molto malato ed è a letto nella nostra unica camera.» «Avanti, avanti!» continuava il rauco incitamento della voce infantile. «Seguitemi! Attacco generale! Ecco le camicie rosse! Franco anche alla testa delle sue truppe con la lancia d'argento! Mi butteranno nell'acqua!» Il signor Cetnecki ascoltò un momento, poi chiese: «Chi c'è di là?» «È lui che grida, poverino.» «Ma se è malato, perché grida?» Il sarto alzò le spalle. «Ormai è peggio che malato. È alla fine. Parla nel delirio.» E andò a prendere in camera la giacca marrone doppio petto con le imbastiture bianche. Quando aprì la porta si poté sentire: «Zitti! In trincea! Attenti! Stanno per arrivare! Sono già arrivati! Suona, trombettiere!» Il ragazzo aveva fatto portavoce con la mano a imbuto davanti alla bocca.
«Tototò! Tototò!»
E aveva gridato a Boca: «Suona anche tu!» Boca ubbidì subito, fece la stessa cosa del malato. Erano in due adesso a suonare la trombetta, una voce debole e stanca e una voce sana e forte, che però metteva in chi la udiva un'uguale impressione di mestizia. Il fatto è che Boca aveva un nodo di pianto alla gola, ma resisteva virilmente, resisteva. «Mi spiace», disse Cetnecki, già in maniche di camicia, «ma di questo vestito ne ho urgenza.»
«Tototò, tototò»,
si sentiva giungere dalla stanza accanto. Il sarto aiutò il cliente a infilare la giacca. Parlarono sottovoce. «Mi stringe sotto le ascelle.» «Già, già, vedo. Questo bottone è troppo alto, lo abbassi. Non mi piace che sul petto ci siano delle pieghe.» «Sì, signore.»
«Attacco generale! Avanti!»
«Mi pare che questa manica sia un po' corta.» «Non direi, scusi.» «Sì, è corta. Lei fa sempre le maniche troppo corte. Con lei questo guaio c'è sempre.»
«Fosse questo il mio guaio», disse fra sé il sarto e fece col gesso un segno sulla manica. Dalla stanzetta il delirante vocio cresceva di tono.
«Ah, ora sei qui! Sei qui davanti a me, finalmente ti posso agguantare, terribile capo dei nemici! Avanti, su, andiamo!»
«Ovatta, mi raccomando», disse il cliente, «un po' alle spalle e un po' sul davanti a destra e a sinistra.» Il signor Cetnecki si tolse la giacca marrone imbastita e il sarto l'aiutò ad infilarsi quella che aveva quando era entrato. «Allora, quando sarà pronto il vestito?»
«Dopodomani.»
«Va bene. Ma mi raccomando, si metta al lavoro e non mi faccia aspettare una settimana come l'ultima volta. Ha molto lavoro?»
«Se il mio figliolo non fosse malato.»
Il signor Cetnecki si strinse nelle spalle. «Certo, è una cosa dolorosa. Mi dispiace tanto. Ma io, come le ho detto, ho proprio urgenza di quest'abito. Non perda tempo, la prego. Si metta subito al lavoro.» Il sarto sospirò.
«Sì, sì. Non dubiti.»
«Allora, arrivederci», disse il signor Cetnecki andandosene tutto contento. Dalla soglia mandò l'ultimo incitamento: «Si metta al lavoro!» Il sarto prese la bella giacca marrone e rifletté su ciò che gli aveva detto il medico.
provvedere a quanto occorre in determinati casi. Dunque, meglio mettersi subito al lavoro. Chissà a che cosa sarebbe servito il denaro guadagnato con quel vestito marrone. Forse l'avrebbe avuto il falegname, che fa le piccole casse da morto. E il signor Cetnecki avrebbe fatto sfoggio dell'abito nuovo nell'ora del passeggio sul lungo Danubio. Tornò nella stanza e si mise subito a cucire. Non guardava neanche verso il lettino, mentre lesto lesto tirava l'ago col filo per terminare il lavoro, che d'altronde era urgentissimo. Ne aveva bisogno il signor Cetnecki e probabilmente anche il falegname. Quanto a calmare il piccolo capitano, ormai era impossibile. Come gli fossero tornate in pieno le forze, s'era alzato addirittura in piedi sul letto. La camicia da notte gli arrivava alle caviglie. In testa aveva il berretto rosso e verde. Faceva il saluto militare, ma le parole gli uscivano di bocca come in un rantolo, che però di rado gliele spezzava, e lo sguardo era perduto lontano, nel nulla.
«Signor generale, le riferisco rispettosamente che ho gettato a terra il capo delle camicie rosse e chiedo di essere promosso. Guardatemi, ora che sono capitano. Ho combattuto per la patria e sono morto per la patria».
D'un tratto s'aggrappò alla spalliera del letto e...
«Fortezze bombardate! Ecco, Jano, non ti muovere! Attenzione! Diventerai capitano anche te, Jano, e non ti scriveranno il nome con le iniziali minuscole. Siete stati cattivi soltanto con me. Vergognatevi. Vi rodeva l'invidia perché Boca mi voleva bene e perché il suo amico ero io e non voi altri. Tutta la società dello stucco è una buffonata».
Poi aggiunse con voce più bassa:
«Vi prego, mettetelo a verbale».
Il sarto, accanto al tavolino basso, non vedeva e non sentiva più nulla. Le sue dita scarne si muovevano leste sulla stoffa della giacca marrone. L'ago e il ditale luccicavano. A nessun costo avrebbe guardato verso il letto. Temeva che se avesse guardato, subito gli sarebbe passata la voglia di lavorare e avrebbe gettato a terra la bella giacca del signor Cetnecki per mettersi in ginocchio sul letto del suo figliolo. Ora il capitano era seduto sul letto e fissava la coperta in silenzio. Boca gli chiese piano: «Sei stanco?» Non ebbe risposta. Boca allora lo ricoprì e la mamma gli aggiustò il cuscino sotto la testa e gli mormorò: «Stai tranquillo, riposati». Il ragazzo fissava Boca, ma si capiva dall'espressione che non lo vedeva. Semmai il viso mostrava stupore. Gli disse: «Babbo». «Ma no, caro, no», sussurrò Boca con voce strozzata. «Non sono il babbo io. Non mi riconosci. Sono Giovanni. Giovanni Boca». L'ammalato ripeté con voce stanca, meccanicamente: «Sono Giovanni. Sono Giovanni Boca». Seguì un lungo silenzio. Il ragazzo chiuse gli occhi. Sospirò a lungo, profondamente, come se nella sua povera anima si fossero fusi tutti i dolori di tutte le creature infelici di questo mondo. «Forse ora s'addormenta», bisbigliò la povera mamma, che tanto stanca per le lunghe veglie si reggeva appena in piedi. «Lasciamolo tranquillo», disse Boca con un fil di voce. Andarono a sedersi su un divano verde, tutto consunto. Il sarto smise di lavorare. Si pose sulle ginocchia la giacca marrone e chinò la testa sul tavolinetto. Tacevano tutte e tre. Nel silenzio profondo si sarebbe sentito volare una mosca. Anche se chiusa, dalla finestra penetrarono lo stesso le voci di ragazzi che certo erano nel cortile. Dovevano essere in parecchi e parlottavano fitto. A un certo momento Boca sentì pronunciare un nome: Barabash. Allora si alzò e uscì di camera in punta di piedi. Quando fu in cortile, vide tutti i visi noti, ragazzi di via Pal, che parevano esitanti. «Siete qui?» «Sì», rispose Weitz. «La società dello stucco». «Che cosa volete?» Abbiamo portato a Nemeshek un diploma d'onore dove c'è scritto con l'inchiostro rosso che la società gli chiede scusa e che il suo nome è stato riportato in tutte lettere maiuscole nel grande registro. Boca si mostrò indispettito. «E non potevate venire prima», disse. I componenti della delegazione si guardarono imbarazzati. «Non abbiamo potuto venire prima perché c'è stata una gran discussione su chi doveva essere il capo della delegazione. C'è voluto mezz'ora per eleggere Weitz». A questo punto s'affacciò nel cortile dalla soglia di cucina la mamma. «Non dorme», disse. «Ricomincia a delirare». I ragazzi erano rimasti immobili, come atterriti. «Venite, figlioli», invitò la povera donna. «Venite. Forse, se vi vede, torna in sé». E spalancò l'uscio per loro. I ragazzi entrarono uno dopo l'altro, piuttosto impacciati e rispettosi come se varcassero la soglia d'una chiesa. Del resto, ancora fuori, prima d'entrare, si erano già tolti il berretto. E quando l'uscio di camera, attraversata la cucina, si richiuse dietro l'ultimo, restarono con gli occhi sbarrati, come a cogliere una verità intuita, ma non afferrata. Guardarono ora il sarto, ora il letto. Il sarto, però, neanche adesso sollevò il capo. Rimase com'era e non aprì bocca. Non piangeva. Si sentiva stanco, tanto stanco. E sul letto giaceva il piccolo capitano, con gli occhi aperti, respirando a fatica, con la bocca sottile e spalancata. Non riconobbe nessuno. Forse egli in quel momento vedeva cose che i nostri occhi mortali non possono vedere. La donna spinse avanti i ragazzi. «Avvicinatevi pure!» Ed essi si avvicinarono piano piano, molto esitanti, incoraggiandosi l'un l'altro. «Vai avanti te!» «No, no, te prima!» Barabash disse. «Ma sei o non sei il capo della delegazione?» Allora Weiss s'accostò maggiormente. Gli altri lo seguirono, ma Nemeshek non li vedeva. Con voce tremante, Weiss cominciò. «Nemeshek, senti!» Però Nemeshek non sentiva. Ansava e fissava la parete. «Nemeshek!» ripeté Weiss, e si indovinava che aveva il pianto in gola. Barabash gli bisbigliò all'orecchio. «Non metterti a piangere ora!» «Non mi metto a piangere!» protestò Weitz, soddisfatto di aver potuto dire quelle parole senza rompere in singhiozzi. Poi, facendo appello a tutte le sue forze, «Illustre signor capitano!» seguitò recitando il discorso che aveva preparato e levandosi di tasca un foglio scritto. «Siamo venuti qui, io, nella mia veste di presidente della delegazione, in nome della società, perché noi abbiamo torto e siamo venuti a chiederti scusa, e in questo diploma d'onore c'è scritto tutto». Si voltò indietro. Già le lacrime gli brillavano negli occhi. «Signor segretario», aggiunse impercettibilmente, «mi dia il gran registro dei verbali». Letzik glielo porse con premura. Weitz lo appoggiò timidamente all'orlo del letto. «Guarda qui», disse al malato. Ma gli occhi del malato pian piano si chiudevano. I ragazzi aspettarono. Poi Weitz ripeté: «Guarda qui!» Nessuna risposta. Tutti allora si accostarono di più al letto. La mamma si fece strada fra i ragazzi. Si chinò sul figliolo. «Ma senti», disse rivolta al marito, e aveva una voce strana, voce di sorpresa, voce d'angoscia. «Non respira più!» I ragazzi si tirarono indietro, si raccolsero in un angolo della stanza stretti uno con l'altro. Il grande registro della società, caduto a terra, era rimasto aperto alla pagina dell'iscrizione. La mamma urlava disperatamente: «Ha la mano gelata!» Poi, repentinamente, un silenzio profondo, dove parve di poter rimanere soffocati, e in quel silenzio, a un tratto, il pianto del babbo. Egli era rimasto immobile fino ad allora, seduto sullo sgabello, con la testa appoggiata sul braccio. Adesso piangeva. Piangeva senza gridare, sommessamente, come si conviene alla gente matura e seria. Le spalle erano scosse dai singhiozzi, ma il poveretto, anche in quel momento, badava alla bella giacca marrone del signor Cetnecki e, infatti, la lasciò scivolare giù dalle ginocchia perché le lacrime non vi cadessero sopra. La povera mamma abbracciava e baciava il suo morticino e piangeva anche lei, un po' inginocchiandosi, un po' rialzandosi smarritamente. Ernesto Nemeshek, socio con diploma d'onore della Società dello Stucco e capitano del campo e sul campo dei ragazzi di Via Pal, giaceva in quell'angolo della stanza, cereo, con gli occhi chiusi, muto per sempre nel riposo eterno. Ormai non vedeva e non sentiva più nulla di ciò che gli accadeva intorno, perché gli angeli erano scesi a prendere la sua vista e il suo udito per portarli là, dove soltanto coloro che sono stati simili al capitano Nemeshek vedono luci radiose e odono voci soavi. «Siamo venuti troppo tardi», disse sottovoce Barabash. Boca, che era in mezzo alla stanza, abbassò la testa. Poco prima, stando seduto sulla sponda del lettuccio, era rimasto a stento, molto a stento, a frenare le lacrime. Adesso invece si meravigliava che le lacrime non gli salissero agli occhi e che non potesse piangere. Girò lo sguardo intorno e sentì un gran vuoto nell'anima. Vide i ragazzi raccolti in un angolo, stretti stretti. Davanti a tutti c'era Weitz, con in mano il diploma d'onore che Nemeshek non aveva potuto vedere. Si avvicinò a loro e disse: «Andate pure a casa». Ed essi furono quasi contenti di potersene andare da quella stanza dove giaceva il loro compagno morto. Sgusciarono zitti zitti uno dopo l'altro in cucina e dalla cucina nel cortile inondato dal sole. Lezik rimase per ultimo. S'accostò in punta di piedi al lettino, raccattò il libro e diede un'ultima occhiata al piccolo capitano. Poi fu anche lui nel cortile assolato, dove sugli alberi ancora un po' spogli cinguettavano allegri i passerotti. I ragazzi, fermi nel cortile, guardavano in direzione dei cinguettii, qua e là, ma non riuscivano a capire nulla, proprio nulla. Sapevano che il loro compagno era morto, e tuttavia non capivano che cosa ciò precisamente significasse. Si guardavano fra di loro, stupiti d'essere dinanzi a un fatto incomprensibile, strano, una cosa, insomma, veduta per la prima volta in vita loro.
Barbara Van Urin ha letto I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnár, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.